Grazie innanzitutto dell'invito e poi grazie a Mochi Sismondi che anima e traina e mette ogni anno al centro il tema della pubblica amministrazione, al centro di questo evento dove la sensazione è quello sempre di un grande fervore di cambiamento e di innovazione che poi sembra quasi contraddire quella che è la realtà percepita. Io volevo fare intanto alcune brevissime riflessioni di premessa, sottolineando come proprio oggi il documento con cui l'Unione Europea ha chiuso la procedura per l'infrazione italiana per deficit eccessivo ha rimesso al centro la questione della pubblica amministrazione come uno dei fattori chiave che il nostro Paese deve risolvere per agganciare l'Europa, per la competitività e per la crescita. Diciamo che questo è forse l'unico punto su cui c'è piena convergenza tra istituzioni comunitarie e opinione pubblica, perché l'Unione Europea è spesso distante, dà degli obiettivi che spingono il sistema verso prospettive che sembrano pesanti, spingono a cambiamenti che molto spesso il Paese resiste a fare. Questo è sicuramente un tema su cui istituzioni europee e opinione pubblica nazionale convergono. L'altro punto è una riflessione. Noi abbiamo avuto, usciamo da un governo di tecnici, siamo ritornati a un governo politico, abbiamo avuto 40 anni in cui in fondo l'area della pubblica amministrazione è stata quella dove si sono avute tante grandi personalità anche tecniche, no? Che hanno portato una competenza e ognuna ogni 10 anni ha segnato col suo nome una grande riforma della pubblica amministrazione. Se noi vediamo il bilancio finale di questo grande processo riformatore, ci domandiamo perché c'è stata questa asimmetria tra gli obiettivi enunciati e attesi e i risultati percepiti. Perché c'è stata un'evoluzione, ma il risultato finale è sempre molto lontano da quello che era, come dire, il traguardo, quello della modernizzazione, quello del cambiamento. Faccio alcuni esempi tra le riforme più recenti che avevano promesso negli ultimi 15-20 anni la trasparenza e un sistema, diciamo, di valutazione non solo delle azioni dei singoli ma anche delle azioni delle politiche pubbliche in relazione alle quali allocare le risorse. Ecco, la trasparenza, noi abbiamo avuto un'esperienza veramente incredibile, il presidente Squinzi ne è testimone, sulla vicenda dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Noi, dopo 15 anni di riforme federaliste, dopo un processo di informatizzazione diffusa e molto costoso di tutti i sistemi di contabilità a tutti i livelli, siamo arrivati in una situazione in cui abbiamo scoperto che nessuno sa quali sono i debiti della pubblica amministrazione, che non c'è un consolidamento dei livelli contabili del federalismo, cioè non c'è un sistema per capire in ogni settore cosa si spende a ciascun livello, perché non c'è una classificazione omogenea, cosa che evidentemente non viola l'autonomia delle regioni o degli enti locali, che sono comunque tenute, e la Costituzione lo dice, a dare trasparenza e verificabilità dei propri conti. Ecco, allora come può succedere questo? E come può succedere che dei grandi apparati che sono centrali nello Stato e preposti a questo settore non siano chiamati, no, a dare conto di un risultato così lontano da quelli che sono degli standard minimi di buona amministrazione? E questo è un punto, diciamo, fondamentale in cui noi non capiamo perché. E io penso che una soluzione ce l'ho, un'idea ce l'ho del perché, ma poi lo vorrei forse dire alla fine. L'altro punto è la questione dell'agenda digitale. Guardate, noi rischiamo di fare all'agenda digitale, mi auguro di no, la stessa fine che ha fatto l'agenda di Lisbona. Allora, l'agenda di Lisbona, su cui noi abbiamo fatto alcune centinaia di convegni tra gli anni 2000 e 2010, diceva che l'education era il centro e il traino dello sviluppo e della crescita, education e innovazione. Bene, noi nell'arco di questi 13 anni abbiamo aumentato di circa 6 punti di PIL la spesa della sanità, gestita dalle regioni, soggetti forti politicamente, e abbiamo diminuito di pari importo la spesa per l'education, dove i soggetti di spesa sono deboli, perché non hanno una voce politica, le scuole, le istituzioni, i bisogni delle nuove generazioni, che non sono rappresentate ai tavoli della famosa sala verde di Palazzo Chigi. Ecco, noi abbiamo fatto il contrario e lo vediamo, abbiamo visto cosa ha prodotto la dilatazione al di là dei veri bisogni, perché non abbiamo avuto un aumento della qualità e del volume dei servizi proporzionate all'aumento della spesa, ma vediamo cosa vuol dire oggi in termini di competitività, scarsa competitività delle nostre nuove generazioni sul mercato del lavoro e di scarso futuro dei giovani e dei bambini, la scelta di aver definanziato la scuola. Noi adesso abbiamo l'agenda di... Allora, questa è qualcosa che io mi auguro sia corretta rapidamente, perché non possiamo, diciamo, bruciare il futuro delle generazioni togliendo a loro un'istruzione capace di competere a livello europeo. L'altro punto è l'agenda digitale. Noi anche su questa stiamo facendo una valanga di convegni. Allora, sono state dette alcune cose da Attias, che io non conoscevo, che è stato molto brillante nella sua presentazione, e poi confermate da Palmieri. C'è una piccola comunità, no, di supporter dello sviluppo dell'economia digitale, che sta dicendo da alcuni anni questa semplice questione, cioè che la digitalizzazione non è mettere un computer nelle amministrazioni, è cambiare il modo di organizzare e di operare le amministrazioni pubbliche. Questo significa cambiare molto i rapporti interni, i sistemi di potere, la informazione sull'azione dell'amministrazione, perché la digitalizzazione dà trasparenza, limita la corruzione e rialloca i poteri all'interno dell'amministrazione. Ma per fare questo, se noi la intendiamo così, che è la digitalizzazione che fa fare il salto al paese, questa cosa deve essere on the top of the agenda, cioè deve essere nella cima dei pensieri del primo ministro. Veniva ricordato Clinton, veniva ricordato Obama, non può essere un aspetto settoriale. Vedete, io ho criticato sin dall'inizio, il vice ministro Catriala lo sa, l'assetto dell'agenda digitale, perché riproduceva l'assetto della famosa cabina di regia, che era un assetto interministeriale, non c'era nessun primus inter pares, per cui c'è stata una spartizione burocratica di settori che vanno invece fortemente integrati in un'unica regia, in un'unica visione, per far convergere l'intero sistema pubblico a tutti i livelli verso un disegno, la famosa visione, che può poi motivare e trascinare anche il paese, cioè se si dà un traguardo da conseguire. Ecco, io credo che parte di tutto questo sta nelle resistenze interne all'amministrazione, che chiedono di attuare il cambiamento a coloro che sono in fondo i destinatari e in qualche misura anche quelli che devono mettersi in discussione con il cambiamento. E questo è un punto, diciamo, da valutare, perché in tante le riforme sulla trasparenza, le riforme sulla valutazione, le riforme sull'organizzazione digitale dell'amministrazione vengono affidate a chi hanno fatto sempre un altro sistema e che quindi hanno anche sul piano della cultura degli scarsi strumenti. La politica non ha questo, ma la nostra politica è vecchia, c'è anche un problema generazionale. Cioè io vedo che ci sono moltissimi miei colleghi che si fanno stampare le mail e far rispondere dalla segretaria, perché non hanno l'uso diretto del computer. Ma voi vi stupite, ma è così, perché c'è, diciamo, non è solo una questione di nativi digitali, ma c'è anche una questione di adolescenti digitali, no? Ci sono alcuni che sono anziani dell'era della digitalizzazione che però sono sempre lì. Allora, io credo che c'è un problema di cultura, di rinnovamento della classe dirigente, perché il cambiamento cammina sulle gambe degli uomini, e penso che su queste cose occorre mobilitare positivamente il paese, fare grandi alleanze. Perché è vero, come diceva Zamagni, che noi speriamo che la ricostruzione sia meglio di quello che è stato distrutto, però a questa ricostruzione ci dobbiamo incominciare a lavorare presto, altrimenti saremo sepolti dalle macerie. E quindi noi abbiamo grandi potenzialità, abbiamo anche nel digitale talento, creatività, ma bisogna che questi siano valorizzate, queste energie, e anche che quelle energie, che sono sempre importanti in termini di esperienza e di traduzione, vengano in qualche modo guidate dalle nuove e accettino di talvolta passare la mano. Questo è un punto molto, molto forte, molto serio nell'amministrazione, perché se noi andiamo a vedere età e genere, se posso consentirmi, perché c'è anche un problema di genere nella nostra amministrazione, nell'alta burocrazia, vediamo che da questo punto di vista c'è molto da fare.